At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio de Il mondo della fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e Kappa ci parleranno di Una guerra incredibile, A Taste of Armageddon, 24esimo episodio della prima stagione di Star Trek, podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il mondo della fantascienza. Lunga vita e prosperità e, soprattutto, buon ascolto.
Data astrale 3192.1. La USS Enterprise si sta dirigendo verso l'ammasso stellare NGC 321 per dare il via a relazioni diplomatiche con la civiltà qui ospitata. Dopo diversi avvisi a vuoto giunge un messaggio dal pianeta Eminiar 7, il principale corpo celeste dell'ammasso. Un avviso che impone però di mantenersi distanti a ogni costo. L'ambasciatore Robert Fox a bordo per instaurare rapporti diplomatici esige invece che si porti la nave in orbita intorno al pianeta. Un episodio che io ho visto anche poco tempo fa, ma mi rivedo volentieri, che mi è piaciuto. Una guerra incredibile.
Eh sì, è abbastanza... È uno di quegli episodi che non perde mordente con gli anni, perché purtroppo guerre ce ne sono sempre, quindi la metafora, l'allegoria di una guerra pulita non è male, insomma, va avanti.
Sì, anche a me è un episodio che è sempre piaciuto molto questo.
Quindi passiamo dall'episodio precedente, abbiamo avuto l'Andrew, un computer che manipolava le menti e rendeva tutti un po' inebetiti. Qui abbiamo, senza spoilerare più di tanto, un computer che però rende malvagie le persone, quindi siamo veramente agli antipodi della violenza, due tipi di violenza secondo me molto 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 gravi. Ci guardiamo l'episodio, dopodiché lo commentiamo insieme. A fra poco. Una guerra incredibile, una popolazione...
Un assaggio della distruzione, testo per Armageddon.
Una guerra pulita, che è la cosa peggiore, una popolazione inebetita e un ambasciatore ottuso. Ci sono gli
Ma
elementi per
allora,
fare un
un
episodio.
ambasciatore ottuso, sì, sono d'accordo assolutamente. Un pianeta di persone inebetite invece no, secondo me, da quello che insomma traspare nell'episodio, sono persone che per 500 anni sono vissute in pace, quindi non è proprio la stessa cosa che abbiamo visto nell'episodio precedente. E qui è una quiete vera, tra virgolette, nel senso è una quiete, magari ci saranno i litigi condominiali, ma non c'è la guerra e la sporcizia, tra virgolette, della guerra. È un po'
Però una
diverso.
guerra che va avanti da 500 anni, da 1 a 3 milioni all'anno di morti. Adesso facciamo il conto, qualche popolazione, non so, non si riesce nemmeno a contarlo, non so come si possa
Hanno tanto
riprodurre così.
tempo, insomma,
Su Mediaset non
si
lavora
producono
nessuno.
molto in fretta. E comunque una popolazione con un fortissimo senso civile, cioè loro fanno il loro dovere, sacrificano la propria vita per mantenere, per far sì
L'equilibrio.
che la società possa progredire, insomma. Sono, diciamo, equiparabili a un esercito, no? A dei soldati che pur sono pronti a dare la propria vita per il bene comune. E per cui sì, è una metafora potente questa, insomma, un messaggio forte di questo episodio. Certo, appunto, è una metafora, per cui insomma, molti aspetti sono semplificati, però insomma, funziona.
Sì, tra l'altro gli abitanti entrano in questi disgregatori molto tranquillamente, come se andassero al supermercato a fare la spesa, si salutano come, vabbè, fai un viaggio in treno, poi tornerai invece. Anche se negli occhi di Mea 3, questa attrice Barbara Babcock, qualcosa del genere, si chiama, che troveremo anche in Umiliati da
Forza
Forza
Maggiore.
Maggiore, per Forza Maggiore, mi pare di scorgere una certa tristezza, ancora prima di sapere che sarebbe stata poi tra le vittime. No, è solo una mia impressione. Non avete notato qualche una certa tristezza
Beh,
quando
allora,
incontra Kirk?
l'unica cosa che io contesto, tra virgolette, di questo episodio è che non viene approfondita, ma non ce ne sarebbe stato il tempo. La concezione che hanno questi abitanti della morte, cioè magari sono convinti da generazioni che comunque sia solo un passaggio e magari appunto, come dici tu, sto prendendo il treno per la prossima vita e ci rivediamo là. Quindi può esserci una tristezza, ma secondo me non è proprio la stessa cosa, insomma, di quella che potremmo provare noi, ecco,
Beh,
sicuramente.
sicuramente, perché è decisamente una cosa abbastanza surreale. Sfondi bellissimi.
Sì, su questo poi insomma vi farò vedere anche le immagini particolari. Questi sono insomma i matte painting della serie originale che io amo molto. Nell'arco di
7.
tutta la serie ne sono state realizzate solo 4, però hanno lasciato il segno. Sì, quello è appunto Hanan 7. Questi sono appunto le guardie che ricordano vagamente i costumi che si verranno dopo dai capellani, ma
Sì,
sono un po' diversi, insomma,
cappella
posso
4, sì.
dire perché conosco molto a fondo il costume da capellano.
Capellano. Un giorno ce lo racconterai. Mea 3, questa, col suo
Questa è
sguardo.
una 3, ma è chiaro che secondo me l'hanno voluto comunque infondere, e l'attrice è stata brava a recepirlo,
Bravissima.
è un senso di appunto rassegnazione, se vogliamo, a quella che comunque è una situazione di guerra, insomma, una situazione in cui ha perso tanti amici, tanti parenti, insomma, però una guerra pulita, come abbiamo già avuto modo di dire.
Nell'episodio precedente, Il ritorno degli Arconti, abbiamo incontrato per la prima volta la prima direttiva e ci siamo chiesti se Kirk avesse così raggirato la prima direttiva, infranto la prima direttiva nell'episodio precedente. Anche in questo episodio lui ci mette mano. E la domanda che vi pongo nuovamente: ha infranto la prima direttiva? Dopotutto, questa era una società che è evoluta, che evolveva e avevano scelto liberamente di fare questa cosa. Ha infranto la prima direttiva?
Allora, mettiamo i puntini sulle i. Allora, secondo me sì, nel senso se vogliamo la non interferenza in una civiltà, sì, ha interferito e anche pesantemente e tra l'altro sull'onda di un'intuizione, neanche di una certezza, perché lui stesso lo dice alla fine,
Sensazione
io
causalabile.
avevo la sensazione che piuttosto che vivere una guerra vera avrebbero fatto la pace, ok? È un po' tanto per rischiare una cosa del genere. Però in realtà la prima direttiva, per come si è evoluta poi, perché non, a questo punto ancora non era ben delineata, è una non interferenza su pianeti che non hanno, diciamo, la capacità o la conoscenza di altri mondi, di altre civiltà, mentre invece evidentemente sia i miei che hanno sicuramente
Assolutamente.
conoscono altri pianeti, perché si conoscono a vicenda prima di tutto, e poi sanno benissimo, ok, state lontani, siete degli astronavi, non è che si stupiscono di vedere
Ah, ma
un'astronave.
infatti l'Enterprise era lì per stabilire rapporti diplomatici,
Esatto.
quindi era una popolazione che aveva raggiunto lo spazio. Per cui a rigore la prima direttiva non si apre. Ma
Non si
infatti
applica.
il bello è proprio questo, che alla fine si trovano sempre una scappatoia. Per far sì quello, per appunto aggirare questa prima direttiva, che ancora una volta, esattamente come nell'episodio precedente, il meccanismo è lo stesso, cioè è un po' il messaggio che, come dire, gli assoluti non possono essere sempre corretti, insomma, un messaggio che poi passerà anche in The Next Generation. È chiaro che in questo caso è una società assurda, paradossale, no? È una società sbagliata, una società che condanna a morte arbitrariamente i propri abitanti. E quindi più o meno siamo tutti d'accordo con Kirk e siamo tutti sollevati nel sapere che poi alla fine hanno fatto la pace, insomma. E è una metafora, come abbiamo detto. Però sì, alla fine ovviamente Kirk ha interferito, a fin di bene, ma ha interferito, insomma, e se l'è rischiata.
Quindi c'è qualcosina fatto. Sono in guerra col pianeta Vendicar nell'ultimo attacco, dove finisce dentro anche l'Enterprise, 500 milioni di morti addirittura, tra cui tutto l'equipaggio dell'Enterprise, anche Mea 3. Io non sono mai riuscito a capire, Mea 3 si trovava nella sala del consiglio, come potesse essere stata anche lei presa
Ora,
dentro.
ma credo che semplicemente il computer scegliesse a caso o
Ah, a caso.
comunque scegliesse, sì, nel senso facesse una scelta non deliberata ma casuale di cittadini, insomma, anche perché effettivamente sì, c'è tutto quel bel display di dire ok, hanno bombardato la città, eccetera, e quindi noi siamo proprio tra i detriti, virtuali, ma tra i detriti.
Questo è terribile quello che stai dicendo, Gabriella, veramente
Sì.
terribile, perché quindi chiunque può finirci dentro, magari è al
Esatto,
mare e dice: no,
esatto,
guarda che sei stato dichiarato morto, presentati.
esatto,
Veramente,
esatto. Ma infatti è
veramente incredibile.
l'esagerazione della metafora, cioè è chiaro che funziona soltanto se te la presenta come un pugno nello stomaco la cosa, perché altrimenti non ci credi, insomma.
Sì. Marcello, l'ambasciatore Fox è un po' come l'ambasciatore Ferris che abbiamo visto nella Galileo. Io
Ah,
prima ho
io non so
finito.
se Roddenberry aveva avuto qualche brutta esperienza con gli ambasciatori, però gli ambasciatori sono tutti un po' ottusi e
E
antipatici
arroganti
e
anche, tra
arroganti.
l'altro.
E,
Quel
sì,
pallone gonfiato, quando Scotty lo definisce quel
esatto.
pallone gonfiato, è meraviglioso.
Rimane, cioè, è evidente che anche qui è, se vogliamo, un cliché narrativo, no? Con il capitano che deve comunque sottostare a qualcuno che quindi in qualche modo ha autorità su di lui, ma non si rende conto, non capisce qual è la reale situazione. Anche se credo che alla fine l'ambasciatore Fox un po' si ravveda, insomma, nel finale,
Beh,
insomma, si
direi
rende
quando poi
conto.
rischia di
Esatto.
essere episodio dove sentiamo per la prima volta la denominazione Federazione Unita dei Pianeti. Avevamo sentito parlare di federazione in arena, ma adesso per la prima volta quindi sentiamo parlare di questa Federazione Unita dei Pianeti, che poi ci accompagnerà per tutti gli episodi. Scopriamo anche un'altra cosa importante, che i vulcaniani hanno una capacità telepatica. Giusto, che poi vedremo anche in un altro episodio, se non ricordo male, con
Con
qualsiasi
qualsiasi
nome.
nome.
con qualsiasi
Sì,
nome.
secondo me quello secondo me è un momento un po' debole dell'episodio, nel senso, ok, che i vulcaniani abbiano capacità telepatiche ormai è un dato assodato nell'universo di Star Trek, che però possano usare queste capacità telepatiche come fa Spock essenzialmente per, non so, ipnotizzare, cioè indurre una persona a distanza, secondo me è una classica soluzione, no, in cui Spock in qualche modo è il Deus ex machina che grazie ai suoi superpoteri salva la squadra in questo caso. Cioè, di nuovo, dare troppi superpoteri a Spock rischia che poi in tante altre situazioni, magari anche precedenti, uno si chiede, beh, perché non l'ha usato anche in quell'altra situazione? Comunque, vabbè, ormai l'abbiamo visto e quindi lo accettiamo, insomma.
Mi passate una, la definirei non menzione d'onore, però mi è piaciuto molto l'interpretazione dell'attore che è Anan 7, David Opatoshu, qualcosa del genere, un nome abbastanza improbabile, anche se c'è un passaggio che io non ho mai capito, Marcello, non so se è un problema di doppiaggio italiano, quando dal pianeta Anan 7 chiama l'Enterprise fingendosi Kirk, come
Ma
fanno?
come fanno a non rendersi conto che non è? Si sente benissimo,
Infatti.
c'ha quella voce che sembra un po' Paperino. Ma infatti, sì, è un problema di doppiaggio. In realtà, se vogliamo, addirittura un doppio problema.
Ma
Nel
quindi
senso
nella
che
versione originale, scusa se ti interrompo, è Shatner che parla
nella
invece.
versione originale c'è proprio una bella transizione, nel senso che comincia lui a parlare, dopodiché l'inquadratura si abbassa. Si vede una specie di macchinario che dovrebbe essere, insomma, questo dicevo forse è un po' il problema anche nell'originale, che non si capisce bene, ma se lo sai ti rendi conto che è un modulatore, un alteratore di voce,
Ah,
e man
ok.
mano che l'inquadratura si abbassa, la voce diventa quella di William Shatner. E quando diciamo, c'è lo stacco della scena a bordo della nave dove ci sono McCoy e Scotty, loro sentono la voce di William Shatner, che è inconfondibile. Loro comunque dubitano, ma la voce è quella. Nel doppiaggio italiano questa cosa non l'hanno capita, si è completamente persa, forse non era indicato correttamente nel copione, o si sono sbagliati, o qualcuno, insomma, appunto, non ci ha dedicato sufficientemente attenzione, per cui hanno lasciato sempre la sua voce, che è tra l'altro molto molto diversa da quella di Kirk. Quella scena poi appunto risulta un po' ridicola perché non si capisce come l'abbiano mai potuto scambiare per Kirk.
Beh, diciamo anche, dai Marcello, all'epoca già in The Next Generation i copioni originali non avevano nessuna spiegazione, cioè se o conoscevi la serie o conoscevi i personaggi o sapevi qualcosa di fantascienza o non potevi capire cose di questo genere. Oggi ci mettono 3 miliardi di note sui
Oggi ci
copioni per
scrivono
dirti.
Natale, festa molto comune sulla Terra che si
Esatto,
festeggia il
oggi ci
25
scrivono anche le
dicembre.
cose più
Addirittura.
assurde, però all'epoca non c'era niente, c'era
All'epoca
solo
non
la
c'era,
battuta
infatti.
e non c'era niente. E probabilmente quindi si saranno ritrovati la battuta attribuita a quel personaggio e quindi l'hanno
Certo.
usata così.
Quindi il direttore del doppiaggio o qualcuno non è che si pone la domanda riferita alla storia, no?
No,
Questa cosa no. Sì.
dovrebbe porsela, però stiamo appunto parlando del doppiaggio di fine anni 70, che era fatto molto molto più alla leggera rispetto all'attenzione che ci pongono oggi, insomma. Però il
Però
doppiatore è bravo, il doppiatore è molto bravo.
una
Sì.
domanda che non c'entra con l'episodio, però una vostra opinione personale ogni tanto com'è il doppiaggio di Star Trek? Al di là di qualche errore così di
Allora,
com'è secondo
personalmente,
voi?
no. Allora, parliamo di
Della
due
serie
cose diverse.
originale?
Sì, no, parliamo della serie originale, ma parliamo di due cose diverse perché il doppiaggio sono le voci, l'adattamento è un'altra cosa,
Sì.
cioè è quello che viene tradotto, è la
Sì, no, al di là
traduzione, diciamo, del copione.
dell'adattamento, i doppiatori,
Ecco,
secondo
al di
voi?
là dell'adattamento a me piace molto e devo dire la verità, sono molto affezionata anche al doppiaggio milanese, forse perché è stato quello che ho sentito di più, forse perché Ciravolo secondo me ci sta molto meglio di
Sì,
Lala,
sì.
per carità. Sono bravissimi tutti, però è proprio fatto bene. Nonostante tutto, è fatto veramente bene.
Marcello?
Sì, anch'io sono d'accordo e anch'io preferisco Ciravolo a Lala. Non che Lala non sia bravo. Sono bravi, è fatto bene. Infatti, onestamente, adesso, a parte questa piccola scena, in cui mi ha lasciato perplesso, insomma, perché non capivo come mai non riconoscessero che non era Kirk. anche tutti gli errori di adattamento non mi hanno mai infastidito, non ci facevo caso, insomma, ero ben contento di sentirli in italiano. Mi piacciono ancora, cioè, sentirli in italiano.
Esatto.
Decisamente.
E poi se posso aggiungere una chicca che mi ha raccontato direttamente Ciravolo, questo di Kirk è stato il suo primo ruolo importante come doppiatore, perché fino a prima di Kirk, prima di Star Trek, aveva fatto quelli che si chiamano in gergo i fegatelli, nel senso la comparsa che passa, dice una battuta, mezza cosa, oppure il maggiordomo che ti offre la cosa. Fino a quel momento non aveva mai fatto un protagonista, e
Ma
quindi tanto di cappello, insomma.
è bravissimo perché dà veramente, è bravissimo Natale Ciravolo in questi episodi. E tra l'altro, tornando a parlare proprio di Kirk, la sua vena di uomo portato per i monologhi, qui si vede, si comincia a vedere anche qui, ci fa un bel monologo alla fine nella sala del consiglio dove si libera. Tra l'altro in modo abbastanza imbarazzante per le guardie, perché da solo riesce a disarmare. Tant'è che Spock gli dice: ma credevo avesse bisogno di noi, invece si era già liberato. Quindi il personaggio cresce, il personaggio diventa molto più complicato, diventa lui stesso un ambasciatore. Non lo farà mai, ma diventa un ambasciatore.
Beh, ma ci sta, nel senso che in un episodio che è così simbolico, così metaforico, è chiaro che il monologo in cui viene fatto capire qual è il punto, quali sono le ragioni dalla parte di Kirk, è un momento importante, insomma. Vi faccio vedere qualche immagine rara. Questa è
Il
un'immagine
disaggregatore.
Esatto, di backstage con il Chuck sul set, e queste sono appunto le guardie che
Sembrano veramente quelle
assomigliano.
di Cappella 4, cioè
Esatto, quelli di
veramente
Cappella,
incredibile.
però avevano una specie di punta qui sul
Ah,
cappello, è vero che
ma
avevano, e poi avevano una cresta dietro.
sì.
E comunque posso fare una sottolineatura dei costumi, che è tipico, proprio la roba a metà era
Sì,
tipica,
era
proprio
tipico.
veramente, tutti i
Erano
design
classici
sono.
questi. E qui
Eccolo qua,
appunto un'altra
la
immagine
coppia.
col Chuck, e veniamo al bellissimo matte painting di questo episodio. Questa è la scena girata appunto senza il matte painting, la scena quella girata dal vivo che poi veniva sovrapposta. Si vede il punto di taglio, insomma, dove finisce la scena dal vivo, e ovviamente il muro che c'è dietro non è casuale, insomma, era messo lì apposta per facilitare il taglio. Tra l'altro, il muro che c'è dietro è lo stesso che avevamo già visto sull'ammutinamento, però cambiava, come vedete, la scultura. Qui c'è una specie di roccia, mentre lì era una cosa più con delle punte, insomma, però il muro era lo stesso, che era perfetto perché era un muro che già di suo aveva dei tagli, per cui vedere un taglio sopra quei mattoni non dà fastidio. E questo è appunto il
Bellissimo.
matte painting completo, prima, cioè senza che ci sia la scena inserita. Tutti i matte painting della serie classica sono stati realizzati da questo Albert Whitlock. Ce n'è ancora uno che dobbiamo vedere, che è quello che si vede nel Mostro dell'Oscurità della base sotterranea, ma in quel caso non c'è interazione tra il matte painting e le persone dal vivo. Whitlock, molti dicono che questo ovviamente ve lo faccio sempre vedere, questo è il dipinto completo, si vede proprio,
Straordinario.
si vedono le pennellate sopra e sotto, e si vedono un sacco di dettagli in più. Come vedete la città continuava, insomma, noi vediamo alla fine solo la parte centrale, quell'arcata centrale, però lui l'ha fatto molto più ampio, la città continuava sia a destra che a sinistra. In particolare per questa visione delle città future, molti dicono che Whitlock si sia ispirato 2 anni prima. C'era stata la World Fair a New York nel 1964, che aveva al suo interno tutta una serie di modellini, di diorami che dovevano rappresentare come sarebbe stato il mondo del futuro, e ricordano, insomma, sembrano essere stati senz'altro una sua fonte di ispirazione. Tra l'altro ne ho messi altri di questi diorami perché sono veramente fantastici. Questo era
Bellissimo.
come immaginavano che si potevano popolare le terre ghiacciate, quindi i poli, insomma. Tra l'altro questa foto qui in particolare è stata poi utilizzata, ovviamente senza che avesse nulla a che fare come fotobusta di uno dei film di montaggio della serie UFO, quindi era bella, insomma, c'erano queste strutture, piacevano. Questo era come avremmo colonizzato la superficie lunare con questo veicolo, con queste ruote gigantesche. E guardate questo era come immaginavano avremmo colonizzato i fondali
Ah,
marini.
ecco, sembrava un
E
fondale marino.
adesso vi faccio vedere, se vogliamo, il quinto mathematic di Whitlock scartato per questo episodio. Cioè lui ne ha disegnati due. Uno era quello che abbiamo
Quello che
visto
abbiamo.
prima. Esatto, e uno è quello che adesso vi faccio vedere, che doveva essere un'altra visuale della città. E guardate quanto è simile
Wow.
al diorama che avevo
Sì.
appena visto. Questo è un matte painting scartato, questa è una vera rarità, sono certo che pochissimi l'hanno già visto, e non è stato più usato per quell'episodio. Questo è il confronto con gli effetti rifatti della versione remastered, e per questo episodio hanno completamente ricostruito in digitale tutto il matte painting originale, chiaramente insomma un po' sistemando, c'erano i problemi di prospettiva, insomma cose così, però è stato ricostruito in maniera abbastanza fedele. Vedete il confronto a sinistra quello originale, a destra quello rifatto in digitale. E basta, e questo insomma appunto l'ultimo matte painting che vediamo con interazione degli attori.
Comunque un episodio, quindi tutto sommato, da quello che capisco, che è piaciuto, piace, viene rivisto piacevolmente. Tra l'altro, una curiosità che leggevo da qualche parte, abbiamo parlato prima dell'ambasciatore, prima di chiudere l'ambasciatore Robert Fox, ottuso, però deve aver fatto una certa carriera positiva, perché in Star Trek Generazioni, benché non venga detto sullo schermo, l'astronave controparte della Lacool si chiama proprio Robert Fox, in onore dell'ambasciatore Robert Fox, quindi deve essere stato qualcuno di importante, o, nonostante il suo
Beh,
carattere,
alla
adesso.
fine i rapporti con i Minion 7 li stabilisce, insomma,
Sì,
almeno
tra
quelli.
l'altro
Sì,
in modo
esatto.
velocissimo, perché alla fine, se salgono a bordo, già i
Esatto, e
rapporti
poi ti
sono.
offre anche di far fare la pace ai due pianeti, quindi dai, alla fine ha fatto il
Quindi
suo
diciamo,
lavoro.
per lui esatto, è stato un successo.
si è meritato il nome di un'astronave. Marcello, Gabriella, appuntamento al prossimo Trek Files. Ciao a tutti.
Ciao!
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.